Consideriamo un'ipotesi teorica di questo tipo. La velocità della luce è costante ed è sempre pari a 300.000 km al secondo, oppure il nucleo di un atomo è composto di protoni e neutroni. Bene, si tratta di ipotesi teoriche, nel senso che parlano di oggetti che non sono visibili a occhio nudo, non possiamo vedere né gli atomi né il loro nucleo né i protoni e i neutroni che lo compongono. Non possiamo prendere in mano il nucleo di un atomo e dire: ecco, guarda, ci sono protoni e neutroni. È vero che la luce la possiamo vedere, se non siamo ciechi, vediamo la luce, ma non vediamo la velocità della luce. Allora, come potevano cavarsela i neoempiristi con la loro affermazione che le ipotesi, le teorie scientifiche sono verificabili empiricamente? Naturalmente si rendevano perfettamente conto che non possiamo verificare teorie di questo tipo con un'osservazione diretta. Ma avevano molta fiducia nella possibilità di una verifica osservativa indiretta, vale a dire nella possibilità di osservare certe esperienze dalle quali poi si poteva dedurre la verità delle teorie scientifiche. Questa loro fiducia si mostrò ben presto irragionevole, immotivata, e bene fece Popper a mostrare che tale impresa, la verificazione, scusatemi la parola, cioè la verifica, il processo del verificare le teorie scientifiche era impossibile per due ordini di motivi. Il primo, che molte teorie scientifiche hanno una forma universale del tipo tutti gli A sono B, esempio tutti i corvi sono neri, e noi non possiamo verificarla per il semplice motivo che il numero potenziale di corvi nell'universo, incluso tutti i pianeti dell'universo dove potrebbero esserci dei corvi, ma anche la sola Terra, se considerata nel passato e nel futuro, è un numero sterminato, forse infinito e sicuramente non possiamo osservarli tutti, quindi non possiamo mai verificare che tutti i corvi sono neri, è vera. Ma tutti i corvi sono neri è un'ipotesi osservativa di carattere universale, universale per via del tutti. Parla di un'intera classe, un intero universo di individui, ed è osservativa per il fatto che sia il termine corvi che il termine neri si riferiscono a entità e proprietà osservabili. E oltre a questo c'è anche il problema indicato prima, quello delle ipotesi teoriche. In questo caso, se noi parliamo degli atomi, tutti i nuclei atomici sono composti da protoni e neutroni, il problema non nasce dal fatto che ne abbiamo osservati milioni di nuclei e non possiamo, tutti formati da protoni e neutroni, e non possiamo affermare che tutti i nuclei sono così formati. Il punto è che qui non possiamo osservarne neanche uno. E Popper esprime questo suo punto di vista appunto nel capolavoro La logica della scoperta scientifica. E non tarda a convincere i suoi colleghi del neoempirismo che la loro concezione del significato identificato con la verificabilità era fuori luogo, era inappropriata. Un esempio che si poteva fare, che lui amava, era quello della asimmetria tra la verifica e la falsificazione delle ipotesi universali. Nemmeno milioni di corvi neri bastano a verificare l'ipotesi che tutti i corvi sono neri, ma basta un corvo rosa, azzurro, a pallini per falsificare questa ipotesi. Notate che falsificare è qui, la falsificazione di un enunciato consiste nell'accertamento della falsità di quell'enunciato. Per quanto riguarda invece il termine verifica o verificazione, che è più brutto, la verificazione consiste nell'accertamento della verità di un enunciato. Dunque la asimmetria tra verificazione e falsificazione consiste esattamente in questo. Nemmeno un milione di esempi positivi consente di verificare un'ipotesi universale, basta invece un esempio negativo, un controesempio, direbbe Popper, per falsificarla. Ora, più che ai corvi, sembra che Popper fosse interessato ai cigni. Faceva spesso l'esempio dei cigni neri, dei cigni bianchi, e dell'ipotesi tutti i cigni sono bianchi, immaginando che questa ipotesi fosse stata accettata per moltissimi anni, migliaia di anni, da tutti, perché in Europa c'erano solo cigni bianchi. Poi venne scoperta l'Australia, e in Australia si scoprì l'esistenza di cigni neri che adesso sono anche nei nostri laghi. Quindi è bastato un cigno nero, in realtà ne videro molti, per falsificare l'ipotesi tutti i cigni sono bianchi. Il cigno nero, come sapete, è diventato di moda oggi grazie a un libro fortunato di Taleb, un economista e un finanziere, un grande divulgatore, e questo Taleb ha pubblicato proprio un libro intitolato così, Il cigno nero. Io ho scelto questa immagine del cigno nero anche come icona per la mia vecchia rivista di logica elettronica, di logica e filosofia della scienza. Il cigno nero è diventato l'emblema di un evento inaspettato che falsifica le nostre attese, e Taleb lo usa per l'economia. Già molti anni fa Taleb rifletteva sulle crisi finanziarie scatenate a volte da piccoli eventi apparentemente insignificanti, come la caduta, il fallimento di un'importante banca, la caduta di alcune finanziarie collocate in un posto strategico dell'economia, e questo piccolo evento poteva determinare una crisi finanziaria globale. Ma a volte il cigno nero che provoca un disastro economico può essere un evento inaspettato che accade al di fuori della sfera dell'economia. Pensiamo ad esempio a un meteorite che colpisce la Terra e, pur senza produrre la nostra estinzione immediata, distrugge 1 miliardo di esseri umani, la maggior parte delle fabbriche. Chiaramente un evento di questo genere falsifica tutte le nostre previsioni sullo sviluppo economico. Qualcuno potrebbe anche spingersi più in là con la fantasia, immaginare che in una foresta cinese un signore mangi un pipistrello che appunto è stato morso da un pangolino, si scateni un'epidemia globale. Beh, chiaramente siamo nella fantascienza. Proseguiamo la nostra analisi, considerando il fatto, l'alternativa proposta da Popper al criterio di verificabilità. Qui bisogna stare molto attenti, perché il criterio di verificabilità era un criterio di significato che serviva a distinguere tra enunciati significanti e enunciati privi di significato. Ora, Popper non era interessato a questo genere di problemi che potremmo definire di filosofia del linguaggio. Egli non pensava che i problemi filosofici fossero problemi linguistici, ma che fossero problemi sostanziali, per esempio problemi riguardanti la scienza, la politica. I problemi riguardanti il linguaggio erano secondari e in un certo senso preliminari all'analisi dei veri problemi. Quindi A lui, per dirla in termini brutali, non gliene fregava molto dell'analisi filosofica della distinzione tra enunciati significanti e enunciati non significanti. In particolare, riteneva bizzarro che il criterio di verificabilità dei neoempiristi servisse, nei suoi intenti, a far fuori, a eliminare gli enunciati della metafisica, ritenendoli insignificanti, non significanti, e questo era il loro fine. Ma senza volere, i neoempiristi eliminavano come non significanti anche tutti i più interessanti enunciati scientifici, in quanto non verificabili. Per Popper era evidente che le teorie e le ipotesi della scienza erano significanti, avevano un significato, se non altro perché lui le capiva, le capiscono gli studenti di liceo che le trovano sui loro manuali, gli studenti universitari. Come fai a eliminare come non significante teorie che magari difficili, che però una volta studiate, approfondite, chiunque può capire? A lui interessava un'altra distinzione, una distinzione tutta interna agli enunciati significanti, vale a dire la distinzione tra gli enunciati scientifici e altri enunciati che, pur essendo dotati di significato, non erano scientifici. Popper voleva, per usare le sue parole, demarcare gli enunciati scientifici da altri enunciati pur significanti ma non scientifici come quelli della metafisica e soprattutto delle pseudoscienze. A tal fine propone il suo famoso criterio di demarcazione. Il criterio di demarcazione è anche noto come criterio di falsificabilità perché gli enunciati scientifici vengono identificati con gli enunciati falsi, quelli di cui possiamo accertare empiricamente la falsità attraverso appropriati esperimenti oppure osservazioni. E così tutti i corvi sono neri, tutti i cigni sono bianchi, sono enunciati scientifici poiché sono ugualmente falsificabili, anche se solo il secondo è stato effettivamente falsificato, quello sui cigni. E qui, attenzione, di nuovo abbiamo una tripla di concetti collegati che sono falso, un enunciato è falso se non corrisponde alla realtà, per usare sempre la visione corrispondentistica della verità come adeguamento del nostro intelletto, dei nostri enunciati alla realtà. Un enunciato è falso se non corrisponde alla realtà, è falsificato se ne abbiamo accertata la falsità e infine è falsificabile se, almeno in linea di principio, possiamo accertarne la falsità attraverso opportune osservazioni. Ora, non ha dubbi, Popper non ha dubbi che le ipotesi teoriche della scienza, anche le ipotesi impegnative di vasto raggio come la meccanica newtoniana o la teoria della relatività siano falsificabili e quindi scientifiche, come già si sapeva. Naturalmente, dal criterio di demarcazione suggerito da Popper, saltano fuori delle conseguenze di grande importanza per quanto riguarda il giudizio sulla metafisica. I neoempiristi avevano orrore per la metafisica, ritenendola priva di senso. La loro posizione non era nuovissima. Ricordiamo che anche gli empiristi classici, come Hume, e poi in un certo senso anche Kant, avevano attaccato la metafisica tradizionale in quanto vuota di senso, non significante. Hume scrisse parole famose su questo. Naturalmente, gli esempi che avevano in mente Carnap e i suoi colleghi erano quasi tutti tratti dalle opere di Hegel, che aggiunge delle punte davvero molto alte di incomprensibilità, non è tutto così, ma aggiunge delle punte, comunque in alcuni enunciati veramente molto difficili da comprendere e apparentemente non verificabili né, aggiungo, falsificabili mediante l'esperienza, ma il loro bersaglio polemico era il nazista Martin Heidegger. il quale amava esibirsi in frasi, ma che si dice a proposito del nulla? Il nulla nulleggia. E lì Carnap tirava fuori un enorme biro blu e correggeva questa frase scrivendo privo completamente di senso. Vedremo cosa dice Popper tra breve.